È bello poter vedere come alla base dell'adorazione nei confronti del Signore c'è sempre una ragione, no? E nel nostro caso la ragione principale è che siamo salvati per grazia, abbiamo ricevuto la salvezza per grazia. E l'abbiamo letto stamattina nel Salmo 30, no? Abbiamo visto, io ti esalto perché mi hai portato in alto. E l'abbiamo visto questa mattina sia nei canti. L'abbiamo visto questa mattina sia nelle preghiere di adorazione e lo vediamo soprattutto all'interno della scrittura, soprattutto nei salmi. Io vi voglio portare appunto a considerare una ragione per cui questa mattina ancora di più possiamo adorare il Signore. E andiamo nel Salmo 107, leggiamo il versetto 1. Non prenderemo come riferimento appunto tutto il contesto del Salmo 7, ma ci concentreremo sul versetto 1, su questa ragione perché noi questa mattina possiamo ancora una volta adorare il Signore. Salmo 107, versetto 1, dice così: Celebrate il Signore perché Egli è buono e perché la sua bontà dura in eterno. Così dicano i riscattati del Signore. È molto bello questo. Qual è la ragione per cui i riscattati dell'Eterno possono celebrare il Signore? Perché Egli è buono. Quindi per la sua bontà. Che bello. E la stessa frase, la stessa diciamo, affermazione la troviamo anche nel Salmo 106. Che inizia proprio così e finisce allo stesso modo, aggiungendo all'inizio Alleluia, lode al Signore. E come ho detto, la scrittura è piena di questi inviti per celebrare il Signore e questa mattina vogliamo proprio vedere la bontà di Dio nella vita dell'uomo. E bontà significa appunto a livello di vocabolario colui che ha umanità, sensibilità d'animo e cerca di procurare tutto il benessere per il prossimo. Ma noi sappiamo molto bene, leggendo la scrittura, che la bontà è una delle caratteristiche di Dio. Vogliamo prendere Esodo, capitolo 34, che ci spiega come questa caratteristica si trovi appunto, e faccia parte proprio della figura di Dio. Esodo 34, leggo dal versetto 6, che dice: Il Signore passò davanti a lui, a Mosè, e gridò: il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, e dice, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione. Quindi vediamo una caratteristica in cui Dio è ricco, in realtà è ricco in tutte le caratteristiche. Vediamo che la bontà rientra tra le caratteristiche morali di Dio e nelle caratteristiche morali di Dio troviamo per esempio la misericordia, la compassione, la giustizia. Sappiamo che ci sono anche altre due tipologie di caratteristiche di Dio, le caratteristiche sovrannaturali come l'onniscienza, l'onnipresenza, l'onnipotenza di Dio e abbiamo anche le caratteristiche spirituali di Dio, che sono la sovranità, la grazia, la santità, l'eternità, l'immutabilità e ne ho citate solamente una parte perché ci servirebbe, il tempo non basterebbe. E come dicevo, la bontà fa proprio parte delle caratteristiche morali di Dio. Sappiamo che queste caratteristiche non sono indipendenti l'una dall'altra, ma sono delle caratteristiche interdipendenti, come una catena, concatenate. Non si possono scindere, non possiamo considerare una caratteristica senza considerare l'altra. Noi, per ovvi limiti umani, dobbiamo in un certo senso studiarle separatamente, ma Dio è tutte queste caratteristiche insieme e questo è molto bello. E la scrittura, ancora a proposito della bontà, lo voglio leggere io. Nel Salmo 34 cosa dice? Dice: Gustate e vedete la bontà dell'Eterno. Provate, un'altra versione dice, e vedrete quanto l'Eterno è buono. E questa mattina, con l'aiuto del Signore, Vogliamo vedere proprio la bontà di Dio nell'Antico Testamento? Prenderemo giusto qualche esempio per vedere come la bontà di Dio non è una questione solamente del Nuovo Testamento, ma c'è sempre stata come caratteristica di Dio. Vedremo la bontà di Dio poi che nel Nuovo Testamento invece si è manifestata. E infine vogliamo vedere anche le responsabilità dell'uomo, sia credente sia non credente, di fronte alla bontà di Dio. E quindi, come diciamo primo esempio che mi è venuto in mente rispetto alla bontà di Dio nell'Antico Testamento, mi è venuto in mente il popolo di Israele. E lo voglio prendere io, un episodio molto conosciuto. Quando il popolo di Israele si trovava sotto la schiavitù dell'Egitto per molti anni, sappiamo che la schiavitù era pesante, infatti gli egiziani diciamo opprimevano in maniera importante il popolo di Israele, e a un certo punto nel capitolo 2 di Esodo, lo prendo io, e dice: durante quel tempo che fu lungo, il re d'Egitto morì e i figli di Israele gemevano a causa della schiavitù e alzavano delle grida, e le grida che la schiavitù strappava loro salirono a Dio. Quindi vediamo una schiavitù importante. Dio udì i loro gemiti, Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Dio vide i figli di Israele e ne ebbe compassione. E questo è molto bello, perché in questo episodio noi vediamo la bontà di Dio che si tramuta, che si diciamo esprime a livello pratico. Infatti vediamo che Dio prima di tutto udì le grida del popolo di Israele, Dio si ricordò del suo patto, Dio vide e poi dice Dio ne ebbe compassione. Non troviamo bontà, e questa è la prova come diciamo le caratteristiche di Dio sono tra di loro interdipendenti. E conosciamo poi come diciamo come va il proseguo della storia, che poi a un certo punto, grazie al Signore che utilizza come servo Mosè, il popolo viene liberato. E cosa succede? Che in Esodo 15 al versetto 13, quando il popolo viene liberato, il popolo di Israele diciamo scrive un canto di adorazione nei confronti del Signore. E in questo canto un aspetto che mi ha colpito è che a una strofa di questo canto il popolo di Israele cantò e disse: tu hai condotto con la tua bontà il popolo che hai riscattato, l'hai guidato con la tua potenza alla tua santa dimora. È molto bello. Quindi con la bontà di Dio il popolo è stato liberato. E in maniera ancora più esplicita, questa volta lo voglio leggere insieme a voi, troviamo proprio questo aspetto in Isaia 63 al versetto 7. Isaia 63 versetto 7. E dice Isaia 63, versetto 7, dice: io voglio ricordare le bontà del Signore, le lodi del Signore, considerando tutto quello che il Signore ci ha elargito. Ricorderò il gran bene che ha fatto alla casa di Israele, secondo la sua misericordia. E poi dice: e secondo l'abbondanza della sua bontà. Non è una bontà, diciamo, elargita in maniera limitata, non è una bontà che Dio dà, in questo caso al popolo di Israele, ha dato al popolo di Israele in maniera marginale, ma dice secondo l'abbondanza della sua bontà. E questo è molto bello. Vediamo che anche dopo che il popolo di Israele è stato liberato ed è stato costretto a causa del suo peccato a girare per 40 anni nel deserto, anche lì vediamo la bontà di Dio. Infatti in Deuteronomio più e più volte viene detto che durante gli anni in cui erano nel deserto al popolo di Israele non gli era mancato nulla, i loro vestiti non erano stati logorati, e dice anche che Dio li aveva nutriti nel deserto, si era preso cura di loro. Quindi vediamo una bontà di Dio attraverso la cura particolare per il suo popolo, nonostante Dio ricorda in Deuteronomio 9 come il popolo fosse ribelle, e nonostante appunto il popolo avesse gustato, visto la bontà di Dio, era ribelle e si lamentava. E ancora vediamo la bontà di Dio nell'Antico Testamento attraverso un altro personaggio. Lo voglio vedere sempre io in maniera veloce, in Genesi 33, quando Giacobbe si riconcilia con Esaù, e vediamo che Giacobbe gli vuole fare dei doni ad Esaù, e a un certo punto, insistendo, in Genesi 33, Giacobbe gli dice a Esaù: «Ti prego, accetta il mio dono che ti è stato presentato, perché Dio è stato molto buono con me, e io ho di tutto». Quindi Giacobbe non può non sottolineare che quello che ha non è farina del suo sacco, ma viene dal Signore. Infatti, quando era andato via di casa, era partito, non aveva niente. E questo ci ricorda che quello che noi abbiamo viene dal Signore, proviene dalla sua bontà. Un ultimo aspetto in relazione alla bontà di Dio nell'Antico Testamento lo troviamo attraverso la creazione. Lo voglio vedere sempre io, perché dice in Giobbe 37, parlando di Dio, dice: «Egli carica pure le nubi di umidità, disperde lontano le nuvole che portano i suoi lampi, ed esse da lui guidate vagano nei loro giri per eseguire i suoi comandi sopra la faccia di tutta la terra. E le manda come flagello, attenzione, o come beneficio sulla terra, o come prova della sua bontà». Quindi vediamo che anche la creazione vede la manifestazione di alcuni eventi atmosferici come la bontà di Dio. E questo è molto bello. Quindi la bontà di Dio è un aspetto che c'è sempre stato dall'Antico Testamento, quindi possiamo dire dalla Genesi all'Apocalisse. E ora ci addentriamo nel secondo passaggio, che è la bontà di Dio che si è manifestata. Andiamo in tutti insieme in Tito al capitolo 3 e leggeremo i versetti 3 e 4. Tito capitolo 3, versetti 3 e 4. E qui ricorda una cosa molto importante al versetto 3. E dice: «Perché anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda». E a un certo punto, mettiamo qui ancora di più l'attenzione al versetto 4, dice: «Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, ed il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che Egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore, affinché, giustificati dalla sua grazia, diventassimo in speranza eredi della vita eterna». Molto bello questo aspetto. Quindi la bontà di Dio, che non è solo teoria, non è filantropia, quindi fare semplicemente del bene, ma la bontà di Dio si è concretizzata, si è manifestata alla pienezza dei tempi, quando Dio ha mandato il suo figlio Gesù sulla terra. E è anche bello vedere, a proposito dei caratteri di Dio, come in questi pochi versetti ci siano più caratteristiche. Abbiamo letto della bontà di Dio, del suo amore, abbiamo letto della sua misericordia e abbiamo letto della sua grazia. Quindi vediamo come queste caratteristiche si trovano spesso insieme, proprio per avallare quello che abbiamo detto prima. Quindi abbiamo visto che degli aspetti fondamentali, no? Abbiamo visto come era fondamentale che la bontà di Dio si dovesse manifestare. Pensate se Dio avesse detto di essere buono senza dimostrarlo. Cosa avremmo detto noi? Vabbè, sì, tu dici di essere buono, però a me non ho, tra virgolette, nessun beneficio, io non me ne faccio niente. Invece no, si è manifestata. E è molto bello perché grazie a questa manifestazione, grazie al fatto che noi abbiamo potuto mettere fede in Lui, siamo salvati, abbiamo letto, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, abbiamo letto che siamo stati giustificati, abbiamo letto anche che siamo in speranza, eredi della vita eterna. Eredi della vita eterna. Tante volte si parla di eredità e tante volte gli eredi si fanno causa per accaparrarsi, quando c'è magari un buon patrimonio, fanno appunto, si fanno cause tra di loro per accaparrarsi più immobili, per accaparrarsi, diciamo, quanto più possibile, per cose che, diciamo, poi non ci saranno più, che quindi ci saranno solo per un tempo, per cose materiali. Pensiamo invece a questa bontà che si è manifestata, che grazie a questa bontà noi siamo eredi della vita eterna, un qualcosa che nessuno ci può togliere perché ce l'ha dato il Signor Gesù, e pensiamo a che eredità andremo incontro, che nessuno ci può togliere. E oggi noi che siamo salvati possiamo dire, come abbiamo visto nel Salmo 34, di aver gustato la bontà di Dio. E gustare significa avvertire e distinguere i vari sapori attraverso il gusto. Quindi noi abbiamo potuto gustare la salvezza, la bontà di Dio. E quando si gusta un piatto, tipicamente noi cerchiamo di capire tutti gli ingredienti che compongono quel piatto. E allo stesso modo, in un certo senso, è così, può essere così per la salvezza. Magari non li capiamo tutti, non capiamo sicuramente tutto fino in fondo perché siamo umani, però possiamo gustare la bontà di Dio. E dall'altra parte, se noi possiamo gustare, abbiamo gustato la bontà di Dio, Gesù al posto nostro ha gustato un'altra cosa, purtroppo. Lo voglio leggere però in Ebrei al capitolo 2 versetto 9. Ebrei 2 al versetto 9, parlando di Gesù, dice: però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore, a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Lui che è giusto, lui che è senza peccato, ha preso il nostro peccato su di sé, la condanna che gravava sul mondo su di sé, e ha gustato la morte al posto nostro per tutta l'umanità. Quindi vediamo queste due poste che sono in antitesi. Noi possiamo gustare la bontà di Dio, mentre il Signor Gesù ha dovuto gustare la morte per tutti. E infine voglio vedere velocemente le responsabilità dell'uomo di fronte alla bontà di Dio. E per noi credenti mi colpiva il passo che conosciamo tutti di Prima Pietro al capitolo 2, lo voglio prendere insieme a voi. Prima Pietro capitolo 2, leggiamo i versetti. Citazione. Ah, no, giusto. Ok. Prima Pietro capitolo 2, dal versetto, leggiamo il versetto dall'1 al 3. Allora, Prima Pietro capitolo 2 dice: sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, dell'invidia e di ogni maldicenza, come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale. Perché? Dice: perché con esso cresciate per la salvezza. E poi aggiunge l'apostolo Pietro: se davvero avete gustato che il Signore è buono. Quindi vediamo che qual è la nostra responsabilità di nati di nuovo, di credenti che abbiamo di fronte alla bontà di Dio, e come bambini appena nati di desiderare il puro latte spirituale. E molto semplicemente ci chiediamo: cosa fa un bambino appena nato? Cosa desidera un bambino appena nato? E sicuramente un neonato deve mangiare, se non ricordo male, circa ogni 3-4 ore deve mangiare, altrimenti c'è qualcosa che non va. Se non mangia, o se, diciamo, ha qualche problema, si mette a piangere, perché se no non può crescere. E è molto bello qua perché specifica che desiderate il puro latte spirituale, non dice un alimento qualsiasi, ma parla di puro latte spirituale. E lo stesso è per i bambini, no? Solitamente bevono il latte della mamma, o adesso c'è il latte artificiale, ma non è che possono bere il latte che vogliono, possono mangiare quello che vogliono. Quindi la parola di Dio, paragonando il credente a un bambino, ci dice che noi ci dobbiamo cibare della parola di Dio e solamente della parola di Dio. E qual è l'obiettivo? Abbiamo visto, l'obiettivo è la crescita. Infatti, come per i bambini, ogni, se non ricordo male, 6 mesi si fanno delle visite per la crescita, si vede se sta crescendo bene, non ci sono problemi. Allo stesso modo, per il credente, se non cresce, ci può essere qualche problema. Altrimenti il rischio è di vivere come il popolo di Israele, che gustava, vedeva la bontà di Dio, che mandava la manna, il Signore che li proteggeva, eccetera, eccetera, però allo stesso tempo viveva come ribelle. E tutto questo, tutta questa necessità, quindi di desiderare puro latte spirituale, di crescere, l'Apostolo Pietro mette una condizione, dice: se davvero avete gustato che il Signore è buono. E questa mattina noi possiamo dire che abbiamo gustato che il Signore è buono, è vero. Possiamo dire di aver visto la sua misericordia, la sua bontà nei nostri confronti, lo possiamo dire. E non solo in riferimento alla salvezza, ma nella vita di tutti i giorni. E quindi dobbiamo comportarci di conseguenza e dobbiamo responsabilizzarci in merito. E sappiamo che la bontà, oltre ad essere una caratteristica di Dio, deve essere anche una caratteristica dei nati di nuovo. E questo lo vediamo in Galati 5, 22, e lo stesso in Proverbi, al capitolo 3, versetto 3. E allo stesso modo, la bontà di Dio responsabilizza e deve responsabilizzare anche chi ancora non conosce il Signore, anche chi ancora non ha gustato la bontà di Dio, ma la conosce, ne ha sentito parlare, ma ancora non l'ha fatta propria. Allo stesso tempo anche il non credente, chi ancora non crede in Dio, è responsabile. Come ci ricorda anche Romani 1,19, dice: il Signore ha fatto conoscere, il Signore si è rivelato, ma dice perciò a maggior ragione essi sono inescusabili. E infine, concludo, abbiamo visto quindi la bontà di Dio nell'Antico Testamento e la bontà manifestata di Dio, diciamo, nel Nuovo Testamento, come questa caratteristica sia immutabile, rimasta nel tempo. Infatti cosa dice? Abbiamo letto all'inizio: celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. È molto bello. Ebrei ci ricorda che Dio, dice Gesù, è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E quindi questa mattina possiamo continuare ad adorare il Signore per quello che Lui ha fatto nelle nostre vite, per quello che Lui ci ha fatto gustare a suo discapito, perché invece Lui ha dovuto gustare la morte, e allo stesso tempo ci possiamo chiedere come stiamo vivendo la nostra vita cristiana. Se abbiamo gustato il Signore, è necessario, come bambini appena nati, crescere e desiderare puro latte spirituale. Che il Signore ci benedica. Amen.